Ringraziamento sia al nostro Dio anche per questa giornata, questo meraviglioso giorno di grazia che ci è stato dato. A noi ci è stata data l'opportunità di poterci riunire, di stare insieme per ascoltare la parola della grazia. Che Dio ci conceda la grazia che quello che abbiamo cantato lo sperimentiamo nella verità, perché il Signore oggi ci chiede di uscire, di lasciare tutto ciò che forse abbiamo ereditato dai nostri padri. Non dico ciò che la verità ci ha portato attraverso i nostri padri, ma ciò che forse è stato lasciato da padri attraverso le tradizioni o altre cose. Da questo vogliamo uscirne, vogliamo lasciarlo alle spalle, vogliamo alzare lo sguardo verso Lui solo, che è la verità, che in verità è in grado di sollevarci, di portarci lì dove non c'è bisogno che guardiamo più intorno, come abbiamo appena cantato, come fece la moglie di Lot, ma vogliamo rivolgere il nostro volto e i nostri occhi solo a Lui, l'unico vero e reale Dio, e Lui ci porterà attraverso tutto. Penso di poterlo dire, ieri abbiamo avuto un'ora preziosa, tutti coloro che sono stati qui l'hanno sperimentato, e credo che ogni ora trascorsa insieme diventa sempre più preziosa, sempre più preziosa. Non sappiamo per quanto tempo ancora ci sarà concessa questa grazia e questa opportunità, ma una cosa sappiamo è che abbiamo il privilegio, ci è stato dato questo privilegio attraverso Gesù Cristo, il nostro Signore, di poter avvicinarci a Lui. Non vogliamo basarci su cose banali o, se mi è consentito, su cose stupide, ma piuttosto, come abbiamo sentito ieri, vogliamo avere la parola pura e unica e farci guidare da essa. Quindi che Dio ci conceda la grazia anche questa mattina di pregare al nostro Signore Salvatore, il nostro Redentore, che ci ha redenti. Voglio leggere una parola da Ebrei, capitolo 10, versetto 19. Qui Paolo parla ai suoi contemporanei, oggi la stessa parola e lo stesso Spirito che ha parlato attraverso Paolo a noi, a te, a me, e ci dice qui in Ebrei 10, versetto 19. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, per quella via nuova e vivente che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne, e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Manteniamo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse. Facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Questa parola di grazia che ci chiama a fare questo, e ogni volta che ci riuniamo, ogni volta che leggiamo le Sacre Scritture, Ogni volta che apriamo la Bibbia troviamo sempre una parola di conforto, una parola di grazia, una parola di edificazione e una parola di ammonimento. E qui, come ho detto, l'Apostolo Paolo parla ai suoi contemporanei, oggi lo stesso Spirito parla a noi e ci dice: avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù, abbiamo noi, hai tu o io, abbiamo ricevuto questa gioiosa fiducia, o come è con noi, che Dio ci conceda la grazia. E poi dice: per quella via nuova e vivente che Egli è inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne. E sappiamo che non abbiamo altro modo per entrare nella vita eterna o per ricevere la vita eterna. Non abbiamo altro modo per essere scritti nel libro dell'Agnello, che è stato scritto prima della fondazione del mondo, dal momento che i nostri nomi sono stati scritti in esso, se non attraverso Gesù Cristo, il nostro Signore, per mezzo di Lui solo, che attraverso la sua carne ci ha spianato e aperto la via. E così anche noi vogliamo entrare, così che vogliamo entrare ed essere nascosti in Lui. E poi è scritto: e avendo noi un grande sacerdote sopra la casa di Dio, avviciniamoci con cuore sincero e con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi di quell'aspersione che li purifica da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Poi ancora dice: manteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché fedele è colui che ha fatto le promesse e li realizzerà. Forse lo diciamo noi o forse lo dice il mondo che ci circonda. Essi corrono, corrono, camminano, camminano, ascoltano e ascoltano, sono. A loro viene predicato e predicato e non succede nulla. Ma sappiamo che ciò che è stato detto attraverso la parola o ciò che lo Spirito di Dio ci dice attraverso la parola si compirà. Forse agli occhi degli uomini è una cosa che tarda ad arrivare, ma il momento e l'ora sono vicini e il Signore realizzerà tutto ciò che ha promesso. Perciò restiamo saldi nella confessione della speranza, perché Egli non inganna, ma la sua parola l'ha pronunciata attraverso la sua parola, quindi ci condurrà anche lì e ci guiderà attraverso. Qui l'Apostolo Paolo ci dice e ci incoraggia e ci dice di stare fermi e poi dice: facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere, non abbandonando la nostra comune adunanza come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. Questo è un invito e qualcosa che deve arrivare nel mio cuore e al cuore di tutti noi, non come un'abitudine, come scrive l'Apostolo Paolo agli Ebrei. È diventato un'abitudine per loro abbandonare le riunioni. Qualcosa è diventato più prezioso per loro, ma non è così che deve essere per noi, non è così che deve essere per te e per me, ma quanto più, come Egli ci dice, Vediamo che il giorno del ritorno di Gesù si avvicina, tanto più saremo più strettamente uniti, perché sappiamo che sappiamo che Lui prenderà a sé quelli che lo stanno aspettando, ed Egli verrà a quelli che lo aspettano con grande desiderio, che amano la sua apparizione, come abbiamo sentito qui mercoledì. Che Dio ci conceda la grazia che più a lungo, più tempo passa, più vogliamo avere il desiderio di incontrare il nostro Signore. Ora alziamoci per pregare. Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua grazia e la tua fedeltà, Signore, anche per quest'ora, questa mattina, per la tua parola che tu ci dai ogni giorno nuovo. Signore nel cielo, tu sai che non siamo degni, Dio, né siamo in grado di offrirti il ringraziamento dovuto, ma tu, Signore del cielo, non hai scelto altro, Signore, se non gente che tu stesso hai creato, come gente che hai redento per il giorno del tuo ritorno, Signore, che deve lodarti e onorarti, oh Dio. Quindi accettalo, accetta lode, gloria, onore, adorazione da parte nostra, Signore, dei più miseri e degli ultimi, Signore, fra il tuo popolo. Ti ringraziamo, Signore Gesù, che attraverso il tuo sangue, Signore, attraverso la tua morte, attraverso la tua sofferenza, attraverso il tuo corpo, possiamo entrare nel santuario, nel tuo santuario, Dio. Lode a te. Ti ringraziamo per averci spianata la via. Perciò benedicici questa mattina e dacci la tua parola per glorificare il tuo nome. Amen. Pace sia con voi, la pace che è più alta di ogni ragione umana, che va oltre la nostra comprensione, che non possiamo più comprendere, ma che possiamo sperimentare, avere, possedere. Questa è la grande differenza. La pace di Dio è eterna, come la sua grazia e il suo amore, indipendentemente dalle circostanze. E per grazia abbiamo pace con Dio attraverso il nostro Signore Gesù Cristo. E portiamo questa pace con noi, la diffondiamo ovunque andiamo. Come disse il Signore in quel tempo, quando voi entrate in una casa, dite pace a questa casa. Se siamo figli di pace, allora non può essere in altro modo. Le parole che noi pronunciamo saranno confermate dalle azioni che ci seguono. Se qualcuno dice solo con la bocca o pace, ma in realtà non è così, allora diventerà evidente. Le nostre azioni parlano più di quanto possono fare le nostre parole. Nel caso dobbiamo credere alle nostre parole, ma a ciò che viene rivelato dalle nostre azioni. E così Dio ci guiderà sulla via della pace attraverso il suo Spirito Santo, anche quando le cose vanno oltre la nostra comprensione. Rimaniamo sicuri in Dio e la sua pace rimane con noi in ogni circostanza. Siamo riconoscenti per la parola che abbiamo già ascoltato. Anzi, siamo riconoscenti per ogni parola, ogni volta nuovamente. Ma prendiamo sempre a cuore ciò che abbiamo sentito. Siamo d'accordo con questo? Abbiamo il consenso interiore a questo? Ci immergiamo in ciò che viene detto e poi corrisponde anche alla nostra vita? In realtà è questa, non è un'affermazione critica, ma una triste constatazione. Ho incontrato persone che hanno detto: no, alla riunione, no, al culto no, che senso ha? Ho la Bibbia, ho le prediche, mi basta. Ho molto di più a casa che quando vado in chiesa. Sapete chi sono queste persone? Trasgrediscono deliberatamente la parola di Dio. Mettono se stessi al di sopra della parola di Dio. Non possono sottomettersi e pensano di servire Dio. Non servono Dio, credetemi. Qui è scritto che non dobbiamo mancare le riunioni, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno di Cristo. La parola non è forse rivolta a noi in questo tempo in cui possiamo aspettare il ritorno del Signore da un momento all'altro? Che tipo di spirito, lo chiedo ora senza cattiveria nel mio cuore. Che spirito è che guida le persone che agiscono contro la parola di Dio, vi chiedo. Qui lo Spirito di Dio ci dice cosa dobbiamo fare. Se qualcuno agisce deliberatamente contro la parola, sotto quale spirito si trova allora? Può cercare mille scuse, ma non lo giustificheranno. La parola di Dio rimane la parola di Dio ed è vincolante per tutti coloro che vogliono sussistere davanti a Dio. Non ci porta sul retro, nessuna porta laterale, nessuna scusa, non c'è niente. Dio ha parlato, dobbiamo sottometterci a questo. Non avevo intenzione di farlo, è stato letto così e per questo ne parlo. Sapete cosa dice il versetto successivo? Infatti, se persistiamo nel peccare volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per il peccato. Una persona che trasgredisce deliberatamente la parola di Dio e il comandamento di Dio dopo aver riconosciuto la verità e sapendo esattamente ciò che Dio ha detto e richiesto, si trova su un sentiero molto pericoloso. Questo include anche la parola di Ebrei 6. Noi tutti sappiamo e conosciamo cosa è scritto nel versetto 1, cioè che vogliamo allontanarci dalle basi iniziali dell'insegnamento di Cristo e progredire verso la perfezione. Questo è bene, siamo riconoscenti a Dio per questo, ma con questo comporta anche una responsabilità. È meraviglioso essere condotti in profondità nella parola e nella volontà di Dio, qualcosa di meraviglioso, qualcosa di stupendo. Ma ascoltate cosa è scritto nel versetto 4 per coloro che si allontanano dall'inizio dell'insegnamento cristiano e vanno avanti. Infatti, quelli che sono stati una volta illuminati, hanno gustato il dono celeste, sono stati fatti partecipi dello Spirito Santo e hanno gustato la buona parola di Dio e le potenze del mondo futuro. E poi sono caduti, è impossibile ricondurli di nuovo al ravvedimento. Una parola molto seria. Cosa viene elencato qui? L'illuminazione, ha gustato i doni celesti, partecipare allo Spirito Santo, avere la deliziosa parola di Dio e le potenze del mondo a venire. Qui sono elencate cinque cose. Se queste cinque cose sono vere nella nostra vita, se ne siamo diventati partecipi e poi ci allontaniamo ancora, allora non si può tornare indietro. A quel punto non si può più tornare indietro. E si tratta della parola di Dio, e la parola di Dio è santa, proprio come lo è Dio. E se il Signore starebbe davanti a noi e direbbe una di queste parole, come ci attraverserebbero le midolle e le nostre ossa, ci scuoterebbe, ci colpirebbe nel profondo. Nello stesso modo ogni parola di Dio deve colpirci anche adesso. Una persona che si pone al di sopra della parola di Dio tenderà a giudicare gli altri senza sottoporsi al giudizio della parola di Dio lui stesso. Che il Signore ci conceda la grazia di essere in grado, con il suo aiuto, di rispondere a ogni parola, di prendere per noi ogni parola, di avere un sì sincero, un accordo con ciò che dice. La parola in Ebrei 10, immediatamente prima, parla del nuovo patto, poi della nuova via vivente. Solo chi è diventato una nuova persona può camminare su questo sentiero nuovo. Solo le persone che sono passate alla vita divina di Cristo, divina con Cristo, possono camminare su questo sentiero vivente. È una via nuova, un cammino vivente. Solo persone rese viventi possono camminare in questa via di Dio. E allora anche uno stolto non sbaglierà e un debole non inciamperà, perché il Signore ci dà forza affinché tutto ciò che ci chiede possa essere compiuto grazie alla forza che ci dà. Che parola meravigliosa! Eppure quanto sono serie e profonde le parole di ammonimento divino che dobbiamo prendere a cuore. Beato colui al quale si applicano queste cinque cose di Ebrei 6, che hanno ricevuto l'illuminazione, hanno gustato il dono celeste, sono stati resi partecipi dello Spirito Santo, hanno assaporato la preziosa parola di Dio e le potenze del mondo a venire, e poi rimane in Dio, rimane nella parola, rimane nella grazia, e può essere guidati dalla pace di Dio, che è più alta di ogni intelligenza degli uomini, in modo che, come scritto, possiamo essere guidati in pace dallo Spirito Santo. La guida dello Spirito è una guida secondo e nella parola di Dio. Leggiamo oggi alcuni passi della Bibbia che sottolineano l'importanza della parola. Cominciamo con il capitolo 13 di Matteo. Matteo 13 dal versetto 18. Matteo 13, versetto 18. Voi dunque ascoltate che cosa significa la parola del seminatore. Tutte le volte che uno ode le parole del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Questo è quello seminato lungo la strada. Vorrei fermarmi un attimo e sottolineare il termine seme. La parola è il seme. Nella prima predica del fratello Brana abbiamo scelto il titolo che abbiamo tradotto: la parola di Dio è il seme originale. Ogni seme produce secondo la sua specie, ma il seme deve essere seminato nel terreno giusto per essere idratato, anzi per poter germogliare e portare frutto. Ma la parola di Dio è il seme, nient'altro, la parola di Dio. Il versetto 20 dice: quello seminato in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia, però non ha radice in sé ed è di corta durata, e quando giunge la tribolazione o persecuzione a motivo della parola è subito sviato. E quando giunge la tribolazione o persecuzione a motivo della parola è subito sfiato. Qui abbiamo la seconda categoria, persone che ascoltano la parola ma non mettono radici, che non sono fondate e rafforzate abbastanza profondamente. Sono descritte qui come figli del momento. Ma i figli di Dio non sono figli temporanei, bensì hanno ricevuto la vita eterna e dovrebbero quindi vivere e devono vivere per la grazia di Dio in eterno. Ma ci sono anche di quelli che sono figli del momento, ascoltano la parola ma non mettono radici, non sono fondati abbastanza profondamente, non sono fermi, rafforzati, e quando arriva la prima prova, quando soffia la prima tempesta, cadono perché non sono fondati abbastanza saldamente. A cosa serve il seme più prezioso se non può produrre il frutto, se non porta il frutto? Nel versetto 22 è scritto: quello seminato tra le spine, colui che ode la parola, poi le ansiose preoccupazioni mondane e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola, che rimane infruttuosa. Quello invece seminato nella buona terra è colui che ode la parola e la comprende. Egli quindi porta del frutto e rende il 100, il 60 e il 30 per uno. E quindi porta del frutto, rende il 100, il 60 e il 30 per uno. Abbiamo visto i primi tre. La parola rimane il seme, ma non può produrre il frutto divino, la conferma, la vita, tutto ciò che le appartiene. Se una delle condizioni non è soddisfatta e gli ostacoli si frappongono, come le preoccupazioni della vita e di ciò che le appartiene, questo soffoca la parola. Voglio dire, se oggi dobbiamo metterci la mano sul cuore e ammettere apertamente che la parola non ha prodotto il frutto che noi e almeno Dio ci aspettiamo, allora dobbiamo cercare e trovare la nostra condizione da qualche parte nell'elenco delle prime tre cose dove siamo stati mancanti, perché la parola di Dio non può tornare vuota. La parola di Dio ha in sé il seme della vita. Se è stata piantata nel terreno del cuore e non deve passare attraverso spine e cespugli, ma può crescere liberamente. Non è una pianta da serra, ma può emergere davvero nella natura grezza, allora crescerà e fiorirà. Dio vuole fare di noi tali persone in cui la sua parola è seme divino, dove ogni promessa, ogni parola della promessa divina è un seme di Dio che prendiamo in noi stessi e contiamo che questo cresca, che porti frutto, sì che si realizzi, perché ogni parola come abbiamo capito da tempo, che Dio ha pronunciato non può tornare a Lui vuota. Deve essere seminata da qualche parte, deve arrivare a compimento, deve dare frutti, deve essere realizzata, deve venire a compimento. Ogni parola della promessa divina scritta sul nostro Signore è stata confermata in Lui, è diventata realtà in Lui. Ogni parola rivolta alla Chiesa deve essere ascoltata dalla Chiesa stessa e diventare realtà divina. Prima viene la semina, poi la crescita e infine il frutto. Possa arrivare il tempo in cui saremo portati fuori dai primi tre stadi o addirittura strappati con tutte le nostre forze e condotti in questo regno divino, dove la parola di Dio e lo Spirito di Dio possono dispiegarsi liberamente nella nostra vita e nella mia, dove la parola nella tua vita, dove la parola non è solo scritta qui e pronunciata dalle nostre bocche, ma che possa essere piantata nei nostri cuori per portare il frutto divino che ci è stato promesso. E se uno porta il centupro e l'altro il 60 o 30, per noi è lo stesso. L'importante è che il frutto divino possa nascere per grazia attraverso la parola divina. Noi che sottolineiamo la parola di Dio in modo particolare, dobbiamo fare in modo non solo di ascoltarla, ma anche di custodirla e di muoverla in un cuore, sincero e portare frutto per la gloria del nostro Dio. A cosa serve anche l'albero più bello se non porta frutti? Poi viene il Signore e dice: buttatelo giù, ma dà la promessa. In Giovanni 15 dice: ogni traccio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Abbiamo nella predicazione, ci siamo concentrati sulla parola di Dio. Dio ha fatto così e nessun di noi l'ha fatto. Non è certo il risultato di una decisione umana, ma è una decisione divina. Non dimenticherò mai il giorno in tutta la mia vita, quel giorno. Ho dimenticato molte cose, forse cose di tempo recenti che non mi sono più familiari, ma il giorno in cui questa voce potente del Signore mi ha detto: ti manderò in altre città a proclamare la mia parola. Non dimenticherò mai quel giorno. Questa è la missione, il compito. Questo è il compito che Dio ha stabilito, e una persona che è stata destinata a farlo non può lasciarlo. È così. Poiché il compito è quello di proclamare la parola, non l'interpretazione, ma la parola, e di seminare il seme originale, il nemico quindi ha sfogato tutta la sua furia e ha fatto di tutto per rendere questo impossibile. Ma non ci limitiamo a cantare, noi crediamo che Gesù è il vincitore. E crediamo che Dio ha l'ultima parola. Crediamo che Dio possa risuscitarci dai morti. Crediamo che tutto sia possibile in Dio. Non possiamo fare altrimenti. Lo abbiamo imparato da tempo dalla parola di Dio. E secondo la parola della lettera agli Ebrei siamo circondati da una nuvola di testimoni che hanno sperimentato la fedeltà di Dio, che hanno sperimentato cosa significa ricevere e sperimentare la parola di Dio, proclamarla e vederla confermata. E il nostro desiderio non è quello di proclamarlo, ma di vederlo, non solo di proclamarlo, ma di vederlo confermato. Vogliamo leggere dal profeta Daniele capitolo 9. Daniele capitolo 9. Qui si tratta principalmente di rafforzare la nostra fede nella veridicità di Dio, nella fedeltà di Dio, nell'infallibilità della Sua parola in noi, in modo che i dubbi non possono più venire, né tantomeno roderci. Daniele capitolo 9, versetto 2. Il primo anno del suo regno, io, Daniele, meditando sui libri, vidi che il numero degli anni di cui il Signore aveva parlato al profeta Geremia e durante i quali Gerusalemme doveva essere in rovina era di 70 anni. Qui si tratta particolarmente che questo grande profeta e uomo di Dio, Daniele, quando furono trascorsi 68 anni, guardò la parola che il Signore Dio aveva pronunciato per bocca di Geremia nei tempi passati. Lui l'aveva letto, ha letto lì, questo è il segno di un vero profeta. Non può ignorare ciò che i profeti inviati da Dio hanno detto prima di lui. Deve considerare ogni parola di Dio che sia stata pronunciata per essere sicuro che ciò che dice sia in linea con Dio e con la parola di Dio. Le persone che si limitano a dire Dio mi ha rivelato e lo Spirito mi spinge e così via, ma che non riescono a mettere il dito sulla parola di Dio, devono lasciarsi dire oggi che Spirito ci spinge e è aperto finché un uomo di Dio non può mettere il suo dito sulla parola di Dio scritta e dire è scritto qui e così si adempie. Molti sono spinti e affermano di essere guidati dallo Spirito. Lo Spirito di Dio conduce sempre alla parola di Dio. Lo abbiamo visto in particolare quando 400 profeti che profetizzarono al tempo di Acab e profetizzarono con una tale unanimità che all'esterno tutto era giusto. Allora quell'uomo Giosafat disse: non c'è un altro profeta qui, e questo profeta si è ricordato di ciò che Dio aveva detto per bocca del profeta Elia, e allo stesso modo parlò anche lui secondo la parola che lo aveva preceduto per mezzo dello Spirito di Dio per bocca di Elia. Era un'armonia. Credo che sia in Geremia capitolo 25 dove il Signore aveva annunciato attraverso questo profeta quanto sarebbe stato lungo il tempo. E poi quando il compimento del tempo era quasi finito, quest'uomo di Dio lesse questo per informarsi. In Geremia 25 è scritto nel versetto 12: ma quando saranno compiuti i 70 anni, io punirò il re di Babilonia e quella nazione, dice il Signore, a causa delle loro iniquità. Punirò il paese dei Caldei e lo ridurrò in una desolazione perenne. Furono stabiliti 70 anni. E tutti possiamo leggere come sotto Zorobabele e gli uomini di Dio e il popolo di Dio tornò quando il tempo stabilito da Dio fu terminato. Oggi non possiamo fare nulla di diverso da quello che facevano allora. Ricercare nelle sacre scritture e riconoscere quali parole sono state date come profezia di significato storico salvifico per il nostro tempo, per orientarci in base ad esse, non solo per parlarne, ma per avere una chiara direttiva, una chiara comprensione di ciò che Dio ha promesso. Quando il nostro Signore, quando predicava in quel tempo, faceva riferimento ripetutamente alle parole dei profeti. Lo ha fatto in Luca nel capitolo 4, dove ha fatto riferimento al profeta Isaia nel capitolo 61. Potete leggerlo tutti voi senza che io lo legga qui. Luca capitolo 4 da 17 a 21. In Matteo ha poi parlato del profeta Daniele. Matteo 24 versetto 15. Qui è scritto: quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, chi legge faccia attenzione. Che cos'era? Il nostro Signore ha preso la parola dei profeti, lui li ha ispirati, attraverso lo Spirito avevano detto ciò che era contenuto nel suo piano. Ha preso queste parole, le ha citate e poi ha dato l'ammonimento: chi legge faccia attenzione. Quando arriva il tempo dell'adempimento di ciò che Dio ha detto attraverso la bocca dei suoi servitori, allora è il momento che i lettori prestano attenzione. Cosa abbiamo letto nell'Apocalisse? Beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte. Ci sono persone che sono destinate da Dio a questo, a leggere, ma poi ci sono quelli che all'inizio non capiscono. Si può leggere in Atti 8, 29 e 31. Allora l'eunuco lesse dal profeta Isaia 53 e Filippo gli chiese: capisci quello che stai leggendo? E quello dice: come potrei se nessuno mi guida? Di chi dice questo il profeta? Di se stesso oppure di un altro? Lasciatemi dire questo: nessun profeta ha parlato di se stesso, tutti i profeti hanno parlato da parte di Dio, guidati dallo Spirito Santo, e possiamo accettare la loro parola come parola di Dio senza alcun dubbio, perché sappiamo che è vera. In Atti 15, versetto 14 e 15, un uomo di Dio chiarisce nuovamente e fa riferimento a ciò che i profeti avevano detto in precedenza. In realtà questa è l'evidenza delle sacre scritture fin dall'inizio. Qui leggiamo in Atti 15, versetto 15, e con ciò si accordano le parole dei profeti. Per me questo ha un significato straordinario. Possiamo collocare le parole dei profeti e degli apostoli in questo tempo, metterle insieme in un modo armonioso, sotto la guida dello Spirito Santo che riposava su di loro in quel tempo. sia nell'Antico sia nel Nuovo Testamento, sia che si tratti di profeti che degli apostoli. Tutto ciò che viene da Dio si armonizza sempre tra loro, perché lo stesso Spirito conduce alla stessa verità. E allora si compie ciò che è scritto in Efesi 2, probabilmente negli ultimi versetti: edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare. Noi che viviamo in questi giorni e abbiamo riconosciuto l'ora della visita divina, ci rallegriamo con gioia profonda per il fatto che Dio ci ha dato intendimento, comprensione, e che nonostante tutta la rivelazione della Sua parola e della Sua volontà, ci ha conservato nella Sua parola e quindi nella Sua grazia, nel Suo amore, e ci ha fatti rimanere sobri, e continuerà a farlo fino alla fine. Ma chi non riconosce questa evidenza nelle Sacre Scritture, che Pietro, che Paolo, che tutti gli uomini di Dio hanno ripetutamente fatto riferimento alla parola in ciò che dovevano mostrare nel Nuovo Testamento. Tali persone che riconoscono e non vedono la connessione fra l'Antico e il Nuovo Testamento avranno difficoltà a riconoscere l'ora della visita divina e classificare biblicamente le promesse date per questo tempo. Penso adesso a Matteo 17, una parola molto chiara che tutti conosciamo, eppure per alcuni è ancora una pietra d'inciampo, perché cercano di spiegarlo non con lo Spirito ma con la lettera. Ma coloro ai quali è stata rivelata dallo Spirito non hanno più bisogno di spiegare la lettera, hanno la rivelazione della parola. Matteo 17, versetto 11. Qui è scritto: egli rispose, certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. Se volete prendere il parallelo, sono gli ultimi due versetti del profeta Malachia a cui si fa riferimento qui, e non a Malachia 3:1. Ma la profezia è a volte così strettamente connessa che bisogna davvero avere un occhio d'aquila, anzi un occhio unto, per vedere il divino, per riconoscere il divino. Egli rispose, prima hanno chiesto, forse leggo il versetto 10, e i discepoli gli domandarono: perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Egli rispose, certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. Quanti sono convinti che questa parola sia al futuro? Si riferisce al futuro. In questo versetto il Signore Gesù non ha parlato di ciò che era già avvenuto. Questo viene nel versetto successivo. Qui ha messo sulla lampada che Elia viene e verrà e rimetterà tutto al suo posto, ristabilirà ogni cosa. Se con questo versetto si riferiva Giovanni, allora avrebbe dovuto metterlo al passato. Lo ha fatto con il versetto successivo. Ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto. Anzi, gli hanno fatto tutto quello che hanno voluto. Così anche il figlio dell'uomo deve soffrire da parte loro. Ecco due affermazioni chiare. Uno si riferiva al futuro, al fatto che Elia sarebbe venuto, L'altro si riferiva al ministero di Giovanni Battista che era già stato svolto nel tempo in cui il Signore Gesù pronunziò questa parola. Voglio mostrarvi chiaramente che senza alcun dubbio la fede si edifica in noi nella stessa parola di Dio, perché il cielo e la terra passeranno, ma la parola di Dio no. Nel primo capitolo del Vangelo di Giovanni, a questo precursore viene chiesto se fosse Elia. Vogliamo sentire cosa aveva da dire su questo. Vangelo di Giovanni, capitolo 1, dal versetto 21. Essi gli domandarono: chi sei dunque? Sei Elia? Egli rispose: non lo sono. Ha detto Giovanni la verità, naturalmente ha detto la verità. Lui sapeva, Elia viene prima del grande e terribile giorno del Signore. Giovanni è apparso prima del giorno della salvezza, prima del giorno della grazia, ma non prima del giorno del giudizio, prima del giorno dell'ira. Sono passati quasi 2000 anni e il giorno del Signore non è ancora venuto. Per questo, quando gli fu chiesto: sei tu Elia? Ha risposto: no, non sono, non lo sono. Chi era? Era l'uomo di Dio che sorse nello spirito e nella potenza di Elia per preparare la via del Signore. L'ha fatto. In Matteo 11 il Signore stesso ci dà questa risposta chiarificatrice ed è questo il bello. Oh mio Dio, gioisce il mio spirito, esulta in Dio mio Signore, perché non dobbiamo spezzare, piegare nulla, ma possiamo unire armoniosamente sotto la guida dello Spirito Santo. Matteo capitolo 11 versetto 10, qui si parla di Giovanni Battista e si legge quanto segue: egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero che preparerà la tua via davanti a te. Dove si trova questa parola? In Malachi 3:1. Questo è ciò che il Signore ha confermato qui. Che grazia che oggi abbiamo la parola profetica, abbiamo i Vangeli, abbiamo le lettere, abbiamo l'Antico e il Nuovo Testamento, che l'abbiamo ricevuta in un'armonia divina rivelata dallo Spirito Santo come una parola vivente, senza contraddizioni, armoniosa in sé. Egli è colui del quale è scritto. Egli è colui del quale è scritto. Credete al Signore del quale è scritto: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero. Cercate in Malachi 3, versetto 1, è scritto chiaramente: Io vi mando il mio messaggero che spianerà la via davanti a me, e subito il Signore che voi cercate, l'angelo del patto che voi desiderate, entrerà nel suo tempo. Ecco, egli viene, dice il Signore degli eserciti. Si tratta del così, dice il Signore. Giovanni fu il precursore. Colui che preparava la via nella prima venuta di Cristo, ma la promessa che il profeta sarebbe venuto prima del grande e terribile giorno del Signore, che cosa fece Elia? Riferimento ad Elia, lui prese le 12 pietre secondo le 12 tribù di Israele, Solo allora, dopo aver edificato, si poteva mettere il sacrificio sull'altare. Che cosa doveva fare il profeta che Dio doveva inviare ora prima della seconda venuta del Signore? L'insegnamento dei dodici apostoli, l'insegnamento puro di cui è coronata la Chiesa del Nuovo Testamento. E se qualcuno non ha ancora capito l'Apocalisse 12, lasciate che ve lo dica oggi. Giovanni vide una donna che aveva una corona con 12 stelle. Donna significa Chiesa. La Chiesa del Nuovo Testamento è coronata dall'insegnamento dei dodici apostoli. Per questo motivo i dodici patriarchi e i dodici apostoli sono ancora scritti sulle colonne e sugli ingressi della Nuova Gerusalemme secondo Apocalisse 21. Presso Dio tutto deve combaciare, come abbiamo già detto, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Qui il Signore ha dato la risposta. Non abbiamo bisogno di darli tu e io, dobbiamo solo crederci, credere con tutto il cuore, non avere contraddizione, poi Dio ci rivela la sua parola e la sua volontà. Nel primo capitolo di Marco, i due passi biblici che si riferiscono a Giovanni sono stamente chiaramente indicati. Marco capitolo 1, versetto 1 a 3. Entrambi i passi biblici sono scritti e pronunciati qui, sia Malachi 3, 1 che Isaia 40, versetto 3. Potete rileggere questi passi mentre ascoltate. Qui abbiamo la testimonianza degli uomini di Dio, la testimonianza di Gesù Cristo. Qui hanno parlato e scritto uomini sotto la guida dello Spirito Santo, esponendo ciò che si era già compiuto e hanno mostrato ciò che ancora doveva compiersi. E a noi è concesso per grazia di vivere in questi giorni in cui tutto questo si sta compiendo. Pietro ha fatto il riferimento più chiaro a questo nella sua predica in Atti 3, come è accaduto di tanto in tanto in seguito. Atti capitolo 3, versetti 20 e 21. E affinché vengano dalla presenza del Signore dei tempi di ristoro e che gli mandi il Cristo che vi è stato predestinato, cioè Gesù, che il cielo deve tenere accolto fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose di cui Dio ha parlato fin dall'antichità per bocca dei suoi santi profeti. Perché sottolineiamo questi passi biblici e li sottolineiamo così? Perché sono destinati a noi, perché si stanno realizzando in questo tempo. Gesù non può tornare secondo queste parole finché tutto sia riportato al suo giusto stato che Dio ha proclamato per bocca dei suoi santi profeti dal tempo di prima. Molti aspettano il ritorno di Gesù Cristo, ma non riconoscono che Dio ha un piano, che ha mandato i suoi servitori e profeti in ogni tempo, e naturalmente le scritture si può riferire a Ebrei 1, perché è scritto che Dio ha parlato attraverso i profeti in modi diversi prima dai secoli. Ma nel Figlio, sì, è vero, nel Figlio non solo ha parlato, nel Figlio ha dato la risposta. Ma il Figlio che ha che si è acquistato una chiesa per sé, ha posto in questa chiesa apostoli, profeti, pastori, dottori, evangelisti. Vi rendete conto di quanto sia importante leggere le scritture con la mente di Dio, che si sia guidati da Dio, altrimenti si è molto presto saggi in se stessi, si hanno tutti gli argomenti e le scritture a portata di mano, ma non quelli di cui si ha bisogno nel proprio cuore per partecipare al compimento di ciò che Dio sta facendo ora. Forse anche questo dovrebbe essere chiarito. Le persone che cercano argomenti dalla parola e li trovano da sole, si tagliano fuori dalla parola della promessa di Dio attraverso il proprio ragionamento e quindi non hanno alcun compimento in ciò che Dio fa. Le persone che sono guidate dallo Spirito di Dio prendono le parole, le sacre scritture, le leggono, cercano, si lasciano guidare dallo Spirito di Dio. Qui anche scritto negli Atti degli Apostoli ripetutamente che Dio aveva dei profeti. Negli Atti capitolo 11 versetto 27 scritto: in quei giorni alcuni profeti scesero da Gerusalemme in Antiochia. Poi nel capitolo 13 versetto 1 è scritto: nella chiesa che era in Antiochia c'erano profeti e dottori. Dio li ha stabiliti nella chiesa non per portare una profezia di loro invenzione, ma per mettere la parola profetica sul candelabro. E questa è la grande differenza fra il dono della profezia è il ministero di un profeta. Un profeta è stato stabilito da Dio nella Chiesa non solo per portare una profezia, ma per portare la parte profetica della storia della salvezza alla Chiesa, per esporlo alla Chiesa. E uno di questi uomini di Dio era il fratello Branham, che conferma divina. Chi può negarlo? Chi vuole renderlo falso? Milioni di persone sono state testimoni di ciò che Dio ha fatto in questa generazione. Ma dobbiamo essere anche sinceri e dire che questi milioni, come al tempo del Signore, le molte migliaia, lo hanno seguito perché c'erano dei pani che sono moltiplicati, perché ha guarito gli ammalati. Ma quando la parola è venuta, allora non l'hanno più seguito. Quanti ci sono oggi che dicono: il fratello Branham era un uomo di Dio, incomparabili con tutti gli altri, ma alla fine, negli ultimi anni, come si sente dalla bocca di evangelisti e uomini di fama mondiale, negli ultimi anni non era più come prima. Che cosa poteva fare per il fatto che nel 1963 era iniziata una nuova fase, che i sigilli erano stati aperti, che le cose nascoste sono venute alla luce, anzi che lui stesso era sorpreso e ha detto in una predica: anch'io non lo sapevo fino a qualche giorno fa, anche per lui ci sono state sorprese. Ci sono state cose nuove, ci sono state cose sconosciute a lui. Non era un uomo che sapeva tutto, sapeva solo quanto Dio gli aveva rivelato. E noi siamo così riconoscenti che nel regno di Dio non abbiamo a che fare con dei sapientoni, con quelli che la sanno più lunga, ma con uomini di Dio che danno come è stato dato loro quello che hanno ricevuto. E noi che siamo stati testimoni del progresso spirituale, dello sviluppo spirituale, possiamo capire e seguire molto bene come lo Spirito di Dio ha condotto e guidato, come la verità è venuta sempre più alla luce. chissà oggi di quello che Dio ha fatto, una piccola schiera e questo piccolo resto probabilmente sarà che Dio ha destinato a glorificarsi ancora una volta, perché con Dio non fa differenza se sono poche o molte persone, debole o forte, come abbiamo letto qui qualche giorno fa delle parole di Dio. L'aiuto viene dal nostro Dio. E il Signore è in grado di fare molto con poco, con questi pochi. E quanto più ci sentiamo in basso, quanto più ci consideriamo inutili, tanto più possiamo diventare utili nelle sue mani. Una persona che è convinta di se stesso che possa Dio usarlo in modo potente, oggi si dovrebbe dire che non è assolutamente adatta a servire Dio. Solo una persona che può dire con la più fonda convinzione: mio Dio, sono inutile, non ce la faccio, non mi puoi usare per niente. Una persona che può dire questo con cuore sincero davanti a Dio e non solo davanti agli altri può essere vicina a essere chiamata dal Signore. Chiunque è in grado di fare tutto da solo e pensa di poterlo fare non è ancora nella lista per essere usato da Dio. Torniamo alla riflessione che stiamo portando avanti questa mattina. Dio manda una parola per guarirci. Dio manda i suoi servi in ogni tempo, i suoi profeti. La parola non deve finire nel nulla, deve cadere nei cuori, ma i cuori non devono essere soffocati con le tre cose menzionate in Matteo 13, affinché la parola non venga soffocata, ma porti frutto affinché venga fuori e conferma di ciò che Dio ha detto nella sua parola. Ed è questo che noi stiamo aspettando in questi giorni. Non aspettiamo un nuovo messaggio, un nuovo messaggero, una nuova interpretazione, una nuova rivelazione. Stiamo aspettando solo una cosa, che Dio tutte le parole, tutte le cose che ci sono state date in armonia li conduca insieme per includerci nel suo piano, come suo corpo, come abbiamo cercato di dire ieri sera, basandoci sulla parola dell'Antico Testamento, che il fascio di spighe viene agitato davanti al Signore e che i singoli steli non rimasero da soli ma furono uniti fra loro. Dio vuole fare lo stesso adesso. Una chiesa che non si muove una volta qua, un'altra là, che corra dietro a questo e quello, che corra davanti a questo e davanti a quello. No, una chiesa che può dire con tutto il cuore: Cristo è la parola, non è qui, non è lì da trovare. Lui è e rimane nella sua parola e le persone che sono in lui rimangono nella sua parola secondo quanto egli stesso ha affermato in Giovanni 15: se voi dimorate in me, le mie parole dimorano in voi. E questa è la principale cosa di cui si tratta in questi giorni. Dio ha inviato un messaggio glorioso. Per alcuni potrebbe sembrare un po' confuso, ma lasciatemi essere chiaro anche su questo. Se c'è confusione da qualche parte, allora non viene da Dio, non dalla parola e non attraverso lo Spirito di Dio. Si manifesta attraverso persone che intervengono nella causa di Dio senza autorizzazione, che vogliono rendere un servizio a Dio senza aver ricevuto da Dio l'ordine di farlo, e poi arriva il tira e molla. Siate onesti per una volta. In tutti gli anni in cui siamo stati qui c'è stato il tira e molla e la confusione che ora è diventata evidente? No, finché le persone leggevano le prediche, cercavano le scritture, investigavano le scritture, eravamo un cuore solo e un'anima sola, lo Spirito Dio riposava su di noi, abbiamo gioito della salvezza, della parola e siamo stati riconoscenti gli uni per gli altri. Poi quando sono arrivate le interpretazioni, quando sono venute queste interpretazioni, cosa è successo? Era un'agitazione come era mai prima conosciuta così sulla terra. Tutti sono convinti di essere uno contro l'altro, credono ancora che siano rapiti. Non è così che funziona con Dio. Con tutto l'amore e la buona volontà, non è così che funziona con Dio. Tutti sono convinti di essere in uno stato di odio reciproco e credono nel rapimento. Prima di tutto si legge, i puri di cuore vedranno Dio. Questo si trova nel discorso sul monte. Dio non potrà ignorarlo. E poi ci sono alcuni passi biblici che devono essere classificati. E non tutti possono fare ciò che voglio. No, vogliamo lasciare che Dio sia Dio a lavorare. Vogliamo lasciare che Dio faccia ciò che ha pianificato. Il fratello Branham lo dice chiaramente. Verrà il tempo in cui il grano raggiungerà la piena maturità, la presenza di Dio. Cosa posso fare di più con il grano? Il grano rimane grano. Viene raccolto nel granaio celeste, solo il raccolto e non quando arriverà il momento, sarà per ordine di Dio avverrà questo. Se pensiamo al nostro Signore come il chicco di grano caduto in terra, allora sappiamo cosa ha detto: se non muoio rimarrò solo, e il granello di frumento rimane solo. Ma se è morto porterà molto frutto. Noi siamo il frutto. Lui è il chicco di grano, noi siamo il campo di grano. Ci credete 100%? Perché questi sono i paralleli. Lui il figlio di Dio, noi figli di Dio. Lui il primo, la primizia, noi le primizie. Lui il re, noi il re. Lui il sacerdote, noi una nazione di sacerdoti, si è fatto tutto per noi affinché noi potessimo diventare tutto attraverso di Lui. Il grano è sempre stato grano e non sarà mai altro. E non dobbiamo preoccuparci del grano che verrà portato nel granaio celeste al momento giusto. Ma presso Dio ogni cosa deve avere la sua ora. Non come vogliamo e noi quando vogliamo noi, ma come ha detto il Signore in quel tempo, la mia ora non è ancora giunta, ma quando c'è, quando arriva, allora è lì, allora lo vediamo, allora l'acqua diventa vino, sì, allora vengono miracoli e segni, allora la parola di Dio si compie. Abbiamo la fede dalla parola di Dio, l'abbiamo ottenuto proprio come una sposa è stata preparata alla prima venuta di Cristo, e Giovanni ha potuto dire: ma l'amico dello sposo si rallegra vivamente alla voce dello sposo, questa gioia che la mia è ora completa, bisogna che egli cresca e che io diminuisca, disse colui che ha la sposa e lo sposo, ma l'amico dello sposo che è presente e lo ascolta e ascolta il grido di gioia. Possiamo discernere questo con l'aiuto di Dio. Anche i più grandi uomini di Dio erano solo amici di Dio, come scritto, lo ha detto Gesù stesso: io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore, ma vi ho chiamati amici perché vi ho fatto conoscere tutte le cose. Il Signore Dio chiamò Abramo suo amico e gli rivelò tutto. Certo, era un profeta, ma anche un amico di Dio. Oh, se potessimo diventare così noi tutti, figli di Dio, figlie e figli di Dio, amici di Dio, una nazione di re, una nazione di sacerdoti, gente che va avanti con Dio. Lo ripeto alla fine perché mi viene in mente, può riguardare anche me, che si possa uscire dalle tre situazioni citate in Matteo 13, in cui la parola di Dio è stata seminata, ma non poteva nascere, non poteva portar frutto, non può dispiegarsi, non può essere confermata. Che Dio ci conceda la grazia di essere portati fuori da queste tre aree e di ricevere la sua parola in modo così bello sotto il sole della giustizia, in un terreno puro del cuore come seme divino su cui la pioggia di Dio, lo Spirito Santo, può poi cadere per far vivere la parola in noi e poi per portarla a maturazione, per spiegarla e per confermarla fino a quando vedremo le promesse finali realizzate. Dio è fedele, ha promesso e lo farà. Alleluia al suo nome meraviglioso e glorioso. Che oggi possiamo riuscire a superare tutte le spine delle avversità, tutto ciò che ci è di ostacolo, ci è stato di ostacolo per avere la crescita che Dio vuole che abbiamo, che possiamo in qualche modo liberarci da questo ambiente con l'aiuto di Dio, che possiamo guardare liberamente in alto davanti a Dio e sapere colui che ci ha parlato, colui che ha messo la parola in noi sarà con noi, che possiamo mettere da parte tutto ciò che la parola che è stato soffocato fino adesso, tutto quello che ha soffocato la parola. Siamo sinceri, abbiamo preso la parola, ma dobbiamo anche ammettere che non è riuscita a realizzarsi. E spero che questo pomeriggio potremo spiegare come si svolgerà per grazia, come verrà a compimento, come crescerà per la grazia di Dio. Il nostro Signore fedele, adesso vogliamo ringraziarlo con tutto il cuore, nel nome di Gesù.